Allora, immaginiamo la scena. Siamo a Londra, è il 1964 e c'è un'energia nell'aria che, insomma, è pazzesca.
Certo, un vero e proprio terremoto culturale.
Esatto. Nelle strade, nei fumosi club sotterranei di Soho, sta succedendo di tutto. Ci sono band come i Beatles, i Rolling Stones, U, i Kings.
Tutti gruppi storici.
Stanno letteralmente prendendo il blues americano e lo stanno trasformando in qualcosa di elettrico, ribelle, una roba rivoluzionaria.
La cosiddetta British Invasion.
Proprio quella. Ed è lì lì per conquistare il mondo intero. Quindi, immaginiamo una persona che torna a casa, carica di questa energia, accende la radio nazionale, la venerabile BBC, per ascoltare questa rivoluzione musicale e...
E si ritrova una bella doccia fredda.
Praticamente sì. Si ritrova ad ascoltare una pacata, educatissima cover orchestrale, roba suonata con i violini dalla Northern Dance Orchestra.
Niente chitarre distorte, immagino.
Zero. Niente urla, niente rock. Di fatto, il governo aveva bandito la cultura giovanile dalle frequenze pubbliche.
Ed è proprio questo il punto centrale. Il divario tra ciò che accadeva realmente nella società e quello che veniva trasmesso era diventato grottesco.
Veramente incomprensibile per chi ci ascolta oggi.
E infatti la nostra esplorazione di oggi sui materiali di partenza riguarda proprio questo, quel bisogno umano innato e irrefrenabile di trasmettere e condividere la cultura.
E soprattutto le misure estreme a cui le persone arrivano quando le istituzioni cercano di chiudere i rubinetti dell'informazione.
Esattamente. I documenti che abbiamo analizzato ci offrono due casi di studio straordinari sull'evoluzione delle radio libere e piratesche.
Guarda, la cosa affascinante è come questa indagine ci porterà dai mari in tempesta del nord Europa negli anni 60 fino ad arrivare, decenni dopo, tra le valli isolate delle Alpi italiane.
Un salto geografico e temporale non indifferente.
Direi. Ma restiamo un attimo in quella Londra del 64. Cioè, io mi chiedo, com'è possibile che la BBC, nel mezzo della più grande esplosione musicale del secolo, decidesse semplicemente di ignorarla?
Sembra assurdo, vero?
Sembra un suicidio commerciale bello e buono.
Per capirlo, bisogna guardare ai meccanismi di controllo statale dell'epoca. La Gran Bretagna stava uscendo da un periodo storico, insomma, parecchio traumatico. L'impero britannico si stava sgretolando in Africa, in Asia.
C'era un crollo delle certezze.
Esatto, c'era un profondo senso di insicurezza nazionale. E di fronte a questa situazione, le istituzioni britanniche si chiusero a riccio.
Capisco. E la BBC faceva parte di questo sistema?
Totalmente. Non era un'azienda privata che doveva inseguire gli ascolti. Era un monopolio di Stato ed era guidata da dirigenti, nominati dal governo, che avevano vissuto la Seconda Guerra Mondiale.
Quindi per loro tutta questa nuova musica...
Per loro il rock and roll non era solo rumore. Era visto come una vera e propria minaccia all'ordine morale e all'identità britannica.
Wow, quindi non c'era alcuna alternativa legale. Cioè, se volevi trasmettere qualcosa di diverso, i confini del paese erano letteralmente sigillati dalla legge.
Sigillati. Ma la cosa affascinante qui è che c'è sempre un punto debole in ogni sistema chiuso. Le istituzioni ignoravano deliberatamente questo fermento giovanile, creando di fatto un vuoto di mercato enorme.
E qualcuno era destinato a colmarlo. Se la terraferma è off limits a causa della burocrazia, l'unica via di fuga logica è guardare verso l'orizzonte.
L'oceano.
Esatto, il mare. Ed è qui che entra in gioco un'intuizione geniale, quella di Ronan O'Reilly.
Che figura incredibile, Ronan.
Assolutamente. Era un giovane imprenditore irlandese che gestiva lo Shin Club a Soho. Lui aveva tra le mani i dischi di questi nuovi artisti formidabili, ma sbatteva continuamente contro il muro di gomma della BBC.
Finché non ha trovato una scappatoia legale, studiando il diritto marittimo.
E che scappatoia. Scoprì che le leggi britanniche sulla radiodiffusione si applicavano solo sul suolo nazionale e nelle acque territoriali.
Quindi, se posizionavi un trasmettitore in acque internazionali a poco più di 3 miglia dalla costa...
Nessuna legge britannica poteva toccarti. Nessun divieto. È un'idea che, guarda, fa sorridere per la sua sfacciataggine.
È geniale nella sua semplicità.
Per dare un'idea a chi ci ascolta oggi, è come se un governo instaurasse una censura totale su internet e qualcuno, per sfuggirle, mettesse su una zattera nell'oceano un server gigantesco con tutto Spotify.
Lì dove nessuna polizia può fisicamente staccare la spina.
Esatto. Però, ecco, dal punto di vista pratico,
Come diavolo si fa a montare una stazione radiofonica su una nave negli anni 60? Non credo fosse facile.
Richiedeva capitali enormi, prima di tutto, e un bel po' di ingegneria improvvisata. O'Reilly riuscì a trovare dei finanziatori e acquistò un vecchio traghetto passeggeri danese da 700 tonnellate.
E immagino non l'abbia registrato in Gran Bretagna.
Assolutamente no. Lo registrò con una bandiera di convenienza, quella di Panama. La nave venne ribattezzata MV Caroline, in omaggio alla figlia del defunto presidente Kennedy.
Ah, dettaglio affascinante.
E poi la dotarono di un'antenna trasmittente pazzesca, alta quasi 50 metri, che svettava dal ponte.
Ma aspetta un attimo, le navi si muovono. Il mare del nord non è un laghetto tranquillo, ci sono mareggiate spaventose.
È un mare molto insidioso, sì.
E allora come facevano fisicamente a trasmettere la musica dai dischi in vinile? Voglio dire, la puntina non saltava via ogni onda.
Ottima domanda tecnica. È stata una bella sfida. I tecnici a bordo dovettero inventarsi delle sospensioni speciali per i giradischi.
Tipo degli ammortizzatori?
Praticamente sì. Fissavano monetine sulle testine per appesantirle e costruivano sistemi di bilanciamento a molla per mantenere il piatto orizzontale, anche quando l'intera stanza si inclinava di 20 gradi.
Incredibile. Roba da mal di mare solo a pensarci.
Infatti era un ambiente estremo. C'era un costante odore di gasolio, un'umidità tremenda e i DJ soffrivano terribilmente. Eppure, il 28 marzo 1964, accesero il trasmittitore dal largo della costa dell'Essex.
E la prima canzone sparata nell'etere fu Not Fade Away dei Rolling Stones.
Scelta perfetta.
Seguita dalla voce del DJ Simon Dee e anche di Chris Moore, che annunciavano questa è Radio Caroline sul 199, la tua stazione musicale per tutto il giorno.
Mamma mia, deve essere stato un momento elettrizzante. E il significato sociale di tutto questo è enorme. Non era solo musica, era emancipazione pura.
Immagino che l'impatto sia stato devastante.
Tellurico. Da un giorno all'altro questi DJ diventarono eroi di culto. Figure come Mick Lovesett, che pensa un po', arrivò a celebrare il suo matrimonio in diretta dalla nave.
Ma davvero? Sulla nave?
No, di jingle, che avrebbe ridefinito la radio per i decenni a venire.
E il pubblico?
Nel giro di pochi mesi arrivarono a catturare qualcosa come 4 milioni di ascoltatori, supportati da band come i Beatles.
Ok, ok, fermi tutti un attimo. Analizziamo bene la questione. Voglio fare l'avvocato del diavolo guardando i nostri appunti.
Vai, dimmi tutto.
Noi stiamo qui a glorificare questi DJ. Li dipingiamo come dei romantici combattenti per la libertà, dei corsari della cultura, giusto?
Finora l'immagine è quella, sì.
Ma operando fuori dalla giurisdizione britannica, queste navi trasmettevano musica commerciale 24 ore su 24 senza pagare un singolo centesimo in diritti d'autore.
Questo è un fatto.
E allora diciamocelo chiaramente. Non erano forse dei ladri di contenuti? Erano dei veri eroi o stavano semplicemente sfruttando il lavoro altrui senza compensarlo? Un po' come le critiche che si muovono oggi alle piattaforme di streaming.
Accolgo la provocazione, perché l'ironia storica di questa situazione è fenomenale ed è esattamente il cuore del dibattito legale dell'epoca.
Certo, tecnicamente erano illegali dal punto di vista del copyright.
Ufficialmente la risposta è sì. Operavano in questo vuoto legale proprio per aggirare i pagamenti delle royalty e i severissimi limiti sindacali britannici.
Ah, c'erano dei limiti su quanta musica potevano trasmettere?
Certo. Le regole imponevano alle radio di trasmettere pochissime ore di musica registrata al giorno per favorire l'impiego delle orchestre dal vivo. Quindi, pubblicamente, le grandi etichette discografiche condannavano le radio pirata, bollandole come criminali.
E privatamente?
Privatamente era la storia era molto diversa. Le stesse case discografiche mandavano di nascosto copie esclusive dei nuovi singoli alle navi.
Di nascosto? Con i motoscafi?
Sì, i motoscafi.